benvenuti all'ascolto della rubrica Donne vegetariane del passato. Io sono Ida Vittoria Eltanin, l'autrice del libro La salute di Eva, e in queste puntate vi farò conoscere alcune incredibili vegetariane che la storia ha dimenticato, ma che hanno fatto la storia. Eccoci al quarto episodio e alla quarta vegetariana da riportare a galla dal passato. Lady Constance Lytton. Questo cognome potrà non dirvi niente, ma i Lytton erano una famiglia aristocratica molto famosa in Inghilterra nel 1800. Il papà di Constance era viceré d'India, la madre una contessa, il fratello lavorava in Parlamento e il nonno era stato un romanziere famoso, lo scrittore che ha coniato la frase «La penna è più potente della spada». Constance era la classica nobildonna trattata fin da bambina come una bambola di porcellana, anche perché soffriva gravemente di cuore. Fu proprio per motivi di salute che diventò vegetariana, anzi, pare addirittura vegana, o strict vegetarian, come si diceva al tempo. Era stata sua zia a consigliarglielo, aveva circa 30 anni. Ecco quello che scrisse a riguardo. «La mia salute ne guadagnò in tutte le direzioni». E gradualmente mi liberai dai reumatismi cosiddetti costituzionali, dei quali avevo sofferto fin dall'infanzia. Mi resi anche conto che in tutti quegli anni avevo causato una sofferenza indicibile solo per poter mangiare e determinai che in futuro la morte innaturale degli animali non avrebbe dovuto essere più necessaria per me. La mia vitalità anche migliorò. E cosa fece con tutto questo rinnovato vigore? Beh, tutte le ricche nobildonne avevano qualche innocuo passatempo e lei aveva deciso di portare sollievo alle donne in carcere. Per molto tempo era stato un semplice hobby. Si trattava in fondo di scrivere lettere, intercedere, portare del cibo alle detenute. Ai nobili non piaceva rovinarsi la reputazione attivandosi in cause poco gradite al governo. Constance però non aveva eredi, non aveva un marito e capiva di non avere molto da vivere. Cosa aveva da perdere quindi a fare qualcosa di grande, qualcosa di ribelle? Nel giro di pochi anni venne a sapere cosa subivano in prigione le attiviste suffragette e il suo hobby prese tutta un'altra piega, divenne attivismo. Questo è quello che scrisse alla mamma in una lettera la notte prima di venire arrestata la prima volta. Aveva 40 anni. Mio angelo di madre, la maternità che da qualche parte serpeggia in me è stata gradualmente risvegliata in questi anni dal destino delle prigioniere, dal male crudele e deliberato che viene fatto loro nel corpo e nell'anima, dallo spreco ignorante ed esasperato di buone opportunità. Finché adesso il pensiero di loro, la voglia di stare con loro, si muove in me e mi attira verso sé in modo altrettanto vitale e irreprimibile come mai un bambino fisico può chiamare sua madre. Quelli erano gli anni dell'attivismo femminista detto militante. Il loro motto era «Deeds, not words!» «Fatti, non parole!» Le suffragette non fecero mai male a nessuno, ma diciamo che cominciarono a rompere più che le sole scatole. Constance, come potete immaginare, non era d'accordo con l'uso della forza all'inizio, ma col tempo si era dovuta ricredere. Come scrisse un giorno alla cara zia, «Capisco le tattiche di queste donne sempre di più». Non solo quello che fanno, ma quello che è stato fatto a loro per portarle a dover usare queste tattiche. Le donne hanno provato ripetutamente e sempre invano ogni mezzo pacifico aperto a loro per influenzare il governo. Processioni e petizioni sono state assolutamente inutili. A 40 anni, vi dicevo, fu arrestata per la prima volta. Aveva solo partecipato a una dimostrazione davanti alla casa del primo ministro. Niente della gentilezza con cui era stata allevata, scriverà la sua biografa, l'aveva preparata ad affrontare un assalto ostile da un'orda di poliziotti. Venne spinta, strattonata, cadde a terra più volte. Le sarebbe stato facile ovviamente uscire di prigione utilizzando il suo cognome, ma il suo obiettivo era proprio essere trattata come tutte le altre, per poter poi mostrare al mondo quello che succedeva in prigione. Appena però i poliziotti si resero conto di chi fosse figlia, la rilasciarono prima del tempo e la trattarono sempre con i guanti. Le autorità non volevano che le suffragette si potessero pregiare di una martire di tale fama. Constance però ci riprovò di nuovo. E di nuovo ancora. E la terza volta aveva un piano per non essere riconosciuta. Cominciò dando un nome falso agli ufficiali che la arrestarono. Nome e cognome? Jane. Jane Watson. Professione? Sarta. Non cambiò solo il suo nome, ma il suo intero look. Negli anni aveva notato che le donne più brutte erano sempre quelle che subivano i trattamenti peggiori. Qualche giorno prima dell'arresto si era tagliata i bellissimi capelli biondi, aveva provato a farsi fare una tinta scura, si era comprata dei vestiti da donna povera, degli occhialetti orribili, un cappellaccio orrendo e in generale si era ghindata come lo stereotipo della zitella. Senza più la protezione del suo cognome e brutta come la fame, questa volta fu condannata ai lavori forzati per 14 giorni. Nessun medico la visitò, nessuno si accorse che aveva seri problemi di cuore. Constance rifiutò subito il cibo come da tattica decisa da tutte le suffragette e fece lo sciopero della fame. Al quarto giorno di digiuno, emaciata, esausta e già in pessime condizioni di salute, entrò un dottore in cella con altri inservienti per costringerla a mangiare. Non è il caso che vi riporti per intero la descrizione di quella che al tempo era una vera e propria tortura. Se sapete cosa fanno alle oche per ottenere il foie gras, potete intuire cosa fu fatto a lei. L'orrore è stato più di quanto io possa descrivere, dirà anni dopo nel suo memoir. Subirà questa tortura 8 volte in totale, finché la sorella, preoccupata per lei, interviene per salvarla facendo saltare la sua copertura. Uscita di prigione, debolissima, racconta ai giornali tutto quanto le è stato fatto e un articolo esce addirittura sul Times. Scandalo. Constance inoltre comincia ad andare a parlare di quello che le è successo facendo un tour in tutta Inghilterra, appena si riprende un attimo. Ora, non sappiamo quanto fu per merito suo e quanto di altri, ma sta di fatto che da lì a poco la pratica ignobile dell'ingozzatura forzata dalle prigioniere fu cancellata e le suffragette vennero trattate come prigioniere politiche, con tutti i riguardi del caso. Qualche anno dopo, Constance finisce nuovamente in prigione, ma scriverà che il posto era irriconoscibile. La cortesia era ovunque. Purtroppo il suo corpo non resse molto alla pesantezza di tutto quanto aveva passato. Di lì a pochi anni subì un ictus e rimase paralizzata. Visse il resto della sua breve vita con la madre che l'aiutò a scrivere il suo libro, Prigioni e prigionieri. Morì nel 1923. Vi lascio con il suo bellissimo epitaffio. Dotata di una celestiale compassione, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla liberazione politica delle donne e sacrificato la sua salute e i suoi talenti per aiutare a portare vittoria a questa causa. Grazie Constance Lytton. E noi ci sentiamo il mese prossimo con la quinta donna vegetariana del passato.